fare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Eccoci, come detto, entriamo in diretta. Questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono è il 49 17 50. Questa è la trasmissione a cura del coordinamento regionale sanità e oggi la nostra trasmissione prevede una serie di interventi. Inizieremo dando conto dell'assemblea nazionale che si è svolta sabato scorso online, appunto 12 novembre, da cui è scaturita la decisione, la determinazione a costruire un percorso di mobilitazione di cui diremo. A seguire avremo un intervento con i compagni e le compagne di Viterbo in merito a un'iniziativa sulla salute che c'è stata domenica scorsa. Parleremo, daremo uno sguardo a quanto avviene nel mondo, in particolare a quanto accaduto a Madrid con la manifestazione dello scorso fine settimana. Passeremo a parlare delle azioni di repressione che colpiscono i lavoratori della sanità e daremo uno sguardo a un'iniziativa in programma domenica prossima a Casale Alba 2, sempre ovviamente sul tema sanitario, e concluderemo parlando un po' della contestazione che come coordinamento regionale sanità, insieme con Movimenti per il diritto all'abitare e col coordinamento contro l'inceneritore di Albano, abbiamo realizzato giovedì scorso 10 novembre in quel del Teatro Brancaccio, in occasione dell'avvio della campagna elettorale del candidato per presidente della Regione Lazio del PD, appunto l'attuale assessore alla sanità D'Amato, attuale, non so se è corretto dirlo, visto che appunto proprio giovedì scorso si è dimesso Zingaretti e conseguentemente la sua giunta, però certamente per quanto riguarda gli affari correnti prosegue insomma il suo lavoro. E dicevamo, entriamo quindi nel vivo di quanto annunciato. Dicevamo, sabato c'è stata questa assemblea online, ormai da un po' di mesi, insomma, dopo il congresso per la salute che si è tenuto qui a Roma nel mese di maggio scorso, all'occupazione abitativa di Metropolis, peraltro occupazione abitativa che sarà interessata in questo fine settimana, venerdì 18 dalla mattina alle 10:30 e fino a sabato 19 alle 19:30 con due giorni di dibattito, di presentazione e di confronto rispetto alla rigenerazione urbana, e quindi è quello che la stessa Metropolis rappresenta, cioè non solo un'occupazione abitativa ma un museo metropolitano e in generale un modo diverso di concepire gli spazi, la vita e la costruzione della vita all'interno di una metropoli come Roma. Dicevamo appunto che dopo quel convegno di maggio scorso abbiamo avviato una serie di momenti di confronto che hanno visto coinvolte tante realtà che in giro per la nostra nazione si occupano di sanità, ma se vogliamo si occupano anche di salute, quindi in senso più ampio rispetto agli aspetti esclusivamente sanitari, perché da sempre abbiamo detto, ed è stato un po' anche il leitmotiv appunto del congresso del maggio scorso, che la salute è una condizione che si determina attraverso una serie di elementi che appartengono senz'altro a quello che è il livello del servizio sanitario offerto, da quello che è la risposta al bisogno di cura e di presa in carico all'interno dei territori, delle città, dei paesi e degli ospedali, ma che è determinato dall'ambiente in cui viviamo, quindi da tutti gli aspetti connessi alla nocività, all'inquinamento, alla devastazione ambientale, al trattamento criminale del ciclo dei rifiuti e così via, è connessa alla condizione sociale, quindi all'accesso a un'abitazione sana e degna, a un reddito adeguato, a relazioni sociali sane, non viziate dalla mercificazione dei rapporti sociali, appartiene a quello che sono gli aspetti relazionali, quindi anche la cura del modo di rapportarsi, il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, anche delle differenze che caratterizzano le scelte di ognuno di noi, e quindi tutta un insieme di fattori che vanno a determinare la nostra condizione di salute. Del resto, la stessa definizione di sanità pubblica è proprio una definizione che fa riferimento alla presa in cura complessiva delle persone nel senso non medicamentale, ma nel senso appunto della costituzione di ambienti e condizioni quotidiane di vita che permettano appunto di promuovere un benessere diffuso. Appunto, quindi questo ci ha portato alla costruzione di questo confronto ampio e largo, che proprio per questo ha visto questa diciamo Rete Nazionale per la Salute, seppure diciamo ancora un nome vero e proprio non l'abbiamo deciso, quindi si usa per comodità questo, e vedremo poi se troveremo un nome ufficiale, ma comunque questa rete di confronto che ci ha portato per questo a attraversare con la nostra presenza e con i nostri contenuti quelle che sono le mobilitazioni che in questi mesi abbiamo vissuto nel nostro paese, a partire insomma dalle due importanti manifestazioni nazionali del 22 ottobre a Bologna Bologna e successivamente il 5 novembre a Napoli, e che ci hanno portato, insomma, a ragionare sulla possibilità di, proprio prendendo a riferimento un po' l'indicazione che a partire dalla GKN, quindi dal concetto di convergenza, sì, è poi un po' espanso in tutte le attivazioni di questa fase, quella di provare a costruire una mobilitazione nazionale a prevalenza sulla salute a ridosso di quella che sarà la discussione e l'approvazione della legge finanziaria per il 2023, o legge di stabilità che dir si voglia, e quindi a ragionare sulla possibilità di costruire una mobilitazione intorno al 17 di dicembre per fare questo, e soprattutto per aprire questo dibattito oltre le reti della sanità a tutti gli altri soggetti interessati, appunto, a sviluppare questo percorso di mobilitazione, abbiamo deciso di organizzare un'assemblea nazionale, questa volta in presenza e appunto aperta a tutte le realtà, per il 26 novembre prossimo presso l'occupazione abitativa di Via del Porto Fluviale 12. In realtà anche qua parliamo di un'occupazione, come dicevamo, per Metropolis, che va oltre l'aspetto abitativo e che disegna anche un'idea di vivere insieme, un'idea di relazioni sociali, un'idea di confronto con la città e con l'urbanistica che la determina, nuova e diversa rispetto a quello che il consumo di suolo, la speculazione immobiliare e la mercificazione di ogni relazione vorrebbe determinare. Per questo è stato stilato un comunicato che vi vado a leggere e che, diciamo, a breve sarà diffuso un po' su tutti i canali social, comunque tutti gli ambiti dove è possibile arrivare. E appunto vado a leggere: il 26 novembre i movimenti per la salute si riuniscono in assemblea e invitano tutte e tutti a partecipare, convergere per la salute pubblica, per questo, per altro, per tutto. La rete nazionale per la salute, dopo aver condiviso e partecipato alle manifestazioni del 22 ottobre a Bologna e del 5 novembre a Napoli, invita tutte e tutti a confrontarsi in assemblea nazionale a Roma il 26 novembre dalle ore 10 alle 14 presso l'occupazione abitativa di via del Porto Fluviale 12, per consentire poi la partecipazione alla manifestazione indetta da non una di meno, appunto, per lo stesso pomeriggio del 26 novembre. A due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia Covid-19, poco o nulla è cambiato rispetto alle condizioni sindemiche che hanno fatto sì che il virus colpisse ancora più duramente chi subisce discriminazioni di classe, genere, etnia, status migratorio, condizione abitativa e così via. La pandemia infatti ha reso evidente che le disuguaglianze sanitarie sono determinate dalle disuguaglianze sociali, comprese le disuguaglianze ambientali, che in ogni parte del globo colpiscono maggiormente chi è esposto a condizioni ambientali che incidono negativamente sulla salute delle persone. All'intreccio tra crisi climatica e crisi socio-economica, già di per sé devastante per la salute collettiva, si è aggiunta la guerra in Ucraina, con il suo carico di sciagure e perdita di vite umane. Dopo decenni in cui l'Occidente capitalistico l'ha esportata in tutto il sud del mondo, le popolazioni europee stanno toccando con mano le conseguenze dirette e indirette di un conflitto che non hanno voluto e non vogliono. Così come la guerra vuole i suoi morti sul campo di battaglia, l'economia di guerra fa le sue vittime tra la popolazione civile. Austerity e carovita minano alla base la possibilità di soddisfare bisogni fondamentali come riscaldarsi, assumere cibi sani e accedere alle cure di cui abbiamo bisogno, a cui si accompagna la riduzione del welfare a cominciare da quello sanitario, la crescita inflazionistica che erode salari e pensioni, il restringimento degli spazi di libertà. Obiettivi questi in corso di realizzazione già con il governo Draghi e oggi rese ancora più feroci dalla retorica di destra del governo Meloni e la ricerca costante di un capro espiatorio: gli immigrati, le donne o chi per condizione sociale ed economica vive nei gradini più bassi della società. In questo quadro si collocano le nostre rivendicazioni per una sanità ed un servizio sanitario nazionale pubblico, gratuito, universale ed umanizzato, che ponga fine alle privatizzazioni per la ridefinizione, soprattutto nella sanità, delle attuali competenze Stato e Regioni enti locali, contro qualsiasi proposta o legge quadro di autonomia differenziata, autonomia regionale, e contro la mercificazione della salute. Pertanto la lotta per la salute non può che collegarsi alla difesa dei territori, alle lotte sui luoghi di lavoro, contro sfruttamento, disoccupazione, precarietà e oggi ancor più contro il caro vita e la guerra. Per dare forza a questi ragionamenti pensiamo possa essere utile valutare la possibilità di costruire una manifestazione nazionale a Roma per il 17 dicembre per la salute e contro le politiche economiche previste nella legge finanziaria. Per questi motivi, come Rete Nazionale per la Salute, facciamo appello a lavoratori e lavoratrici della sanità, a tutti coloro e tutte coloro che usufruendo del servizio sanitario ne sono direttamente coinvolte, ai movimenti, i comitati, le associazioni e le organizzazioni che a vario titolo lottano sui temi della salute, ai sindacati di base, alle associazioni e ai collettivi femministi e transfemministi, alle reti e gruppi ecologisti e contro le nocività, ai comitati e ogni forma di organizzazione formale e informale che lottano per la liberazione dalla condizione di sfruttamento e per la tutela dei propri territori. Invitiamo appunto tutti questi a partecipare all'assemblea del 26 novembre 2022 dalle ore 10 alle ore 14 presso l'occupazione di via del Porto Fluviale 12. Questo, diciamo, è il comunicato appello che presto che sta circolando e che ulteriormente rilanceremo nei prossimi giorni, e rispetto al quale un po' quello che sarà il seguito di questa trasmissione ne andrà a rispondere, cioè quelle che sono le iniziative dentro i territori. Parleremo di Viterbo e della Tiburtina. Le iniziative contro la repressione dei luoghi di lavoro, i ragionamenti e le iniziative di contestazione rispetto alle attitudini, diciamo così, dei governi nazionali e regionali. Bene, ecco, diciamo, tutto questo che sarà argomento di dibattito di questa trasmissione lo possiamo sintetizzare nella volontà di convergere, incontrarsi per conquistare una salute pubblica e accessibile a tutti e tutte. Ecco, questo un po' costituisce introduzione di questa trasmissione. Adesso mandiamo un breve stacco musicale, giusto il tempo per metterci in contatto con la prima corrispondenza, quella che riguarda appunto l'iniziativa che c'è stata domenica scorsa a Viterbo. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e che il telefono è lo 06 49 17 50.
Un poco strani e tutti vogliono spaccare, sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare, poi spaccano solo le palle, sono stanchi di mettere tag e per loro cambiamento è cambiare cellulare. Loro sono conservatori come peggio di mio nonno, solo che nonno almeno aveva ancora qualcosa da conservare e l'ha conservata male, almeno guardando il risultato generazionale l'ha conservata male. Non c'è dubbio, nessuna discussione, caso chiuso, Cassazione, società andata a male, scaduta da buttare o magari riciclare in un paese lontano, tanto qua noi non la usiamo. Partite IVA indipendenti, questo questo siamo, e questo volete che rimaniamo. Pezzenti un po' in tiro, pezzetti di un muro di merda reale che nasconde la poesia della rivoluzione, il dondolamento dell'immaginazione. Fottetevi ed andate un poco dove cazzo vi pare. Tutto scorre, viene fotto, piglia e se ne va, e di solito lo fa senza pagare. Ma ci siamo abituati fra, tutto sanno che si mica.
Tutto scorre, non restiamo qua. Tutto è calmo, sì, ma senza libertà. Tutto è in fumo e niente brucerà. Tutto è calmo e presto esploderà.
E dall'angolo più basso sorte di...
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, come preannunciato siamo al telefono con un compagno del comitato di lotta Viterbo, che appunto fa parte del coordinamento regionale sanità, e con il quale ci intratteniamo, insomma ci lasciamo raccontare quella che è stata l'iniziativa fatta domenica scorsa presso appunto il comitato lì a Viterbo, che ha visto insomma la presentazione dell'opuscolo realizzato dall'Assemblea per la salute delle donne sul tumore al seno, e che ha visto anche da quello che sappiamo insomma una ricca partecipazione degli abitanti insomma di Viterbo, di compagni e compagne di quel territorio. Ma ecco, ciao, ci senti? Pronto?
Sì, sì, vi sento. Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Bene.
Voi mi sentite che sto un po' qui col tempo un po' incasinato.
Sì, sì, sì. Adesso
ti sentiamo. E niente, innanzitutto mi scuso perché praticamente una compagna era meglio che interveniva lei, visto la specificità anche dell'aspetto femminile, però purtroppo lavorano tutte, io ho trovato 10 minuti per poter intervenire. Comunque andiamo all'iniziativa. Domenica il Comitato di Lotta di Viterbo e il Zicobas di Viterbo ha organizzato questa iniziativa, come diceva il compagno prima, era la presentazione dell'opuscolo sui tumori al seno, sullo screening, il lavoro che stanno facendo le compagne dell'Assemblea della Salute per le Donne insieme al coordinamento regionale sanità. Sia noi che l'Assemblea della Salute per le Donne siamo ormai da qualche anno dentro al coordinamento regionale, che prima era cittadino della sanità, quindi dentro questo percorso sia regionale che nazionale. E non ho sentito la radio prima perché lavoravo, quindi immagino che avete parlato anche dell'assemblea del 19, del 26, scusate, e della possibilità delle costruzioni di mobilitazioni nazionali. Questa iniziativa si inquadrava dentro questa, diciamo, percorso, dentro questo percorso che anni ormai anche a Viterbo stiamo facendo, con attività di presidi, di informazione, di iniziative, di rapporto, tentativo di rapporto con gli ospedali e con i lavoratori delle ASL e degli ospedali nella zona, ma anche nel territorio. Chiaramente il compagno diceva prima gli abitanti di Viterbo, è vero, cioè c'erano una trentina di persone, della maggior parte erano praticamente donne, compagne, anche gente che non vedevamo un poche volte insomma nella nostra sede. E quindi siamo abbastanza soddisfatti di come andate sia l'iniziativa, la presenza, per fortuna, e per il sostegno del coordinamento regionale riuscire abbastanza bene, sia dal punto di vista del dibattito, sia dal punto di vista di come si è svolta, del contributo che tutti hanno dato. Ci sono state domande, interventi, insomma è durata quasi, mi pare, un paio d'ore, 2 ore e mezza, quindi insomma è stato abbastanza interessante. E non entro nel merito di quello che è lo specifico dell'Assemblea delle Donne. Chiaramente l'obiettivo era presentare questo opuscolo perché riguardava l'aspetto dello screening, comunque l'aspetto della questione dell'accesso alle cure per la possibilità delle donne a livello oncologico, ma lì le domande e le cose che ci hanno detto le compagne, siamo proprio al medioevo, nel senso che qui il problema è che non solo non c'è prevenzione, ma anche quando capita che una donna insomma ha un tumore, un principio di tumore al seno, c'è un problema proprio sulle diagnosi, sulla cura e sul percorso che dovrebbero fare. E su questo si è sviluppato tutto il dibattito. Dopodiché ci sono stati anche interventi sia da parte nostra nella presentazione del Comitato di Lotta del Psicopatia di Viterbo, sia da parte dei compagni del Coordinamento Regionale Sanità, che hanno evidenziato come questa problematica delle compagne, insomma, dell'Assemblea Superiore delle Donne riguarda non solo altre donne, come per esempio i consultori, eccetera, ma riguarda tutto l'aspetto più generale dell'aspetto della sanità o della salute, se vogliamo essere ancora più chiari, nel senso che le carenze che ci sono negli ospedali, l'aziendalizzazione delle ASL sta portando a un dramma sociale, unito a quello del caro vita, unito a quello della guerra, le conseguenze che ci sono, nel senso che per fare una visita, ormai i tempi delle liste d'attesa sono mesi e mesi, semmai si riesce poi a trovare una soluzione alla problematica specifica della persona. Un'altra cosa che abbiamo detto lì e denunciato, e cercato non solo di fare un discorso di critica, di essere contro qualcosa, ma di costruire qualcosa che trovasse delle soluzioni, è stata la presentazione, ormai vecchio e datato, però insomma sempre attuale, del vademecum per le liste d'attesa, che il coordinamento regionale, anche noi insomma stiamo sviluppando. Questa cosa si svolgerà tra poco, a breve, insomma, tramite uno sportello virtuale in tutto il Lazio, ma anche nella nostra sede, tutti i giovedì già c'è lo sportello lavoro. Cercheremo prima possibile, sicuramente dopo lo sciopero del 2 e la manifestazione del 3, che siamo tutti impegnati. Questa nella locandina, perché l'ha vista, c'era proprio scritto verso lo sciopero generale. Quindi sicuramente dopo quella data, il giovedì, chiunque vuole venire nella zona del Viterbo, di Viterbo e provincia, via del Suffragio 18, tutti i giovedì dalle 6 alle 7 e mezza ci sarà anche lo sportello sanità, salute e sanità. Penso che bene o male sono queste le cose, non so se mi vuoi fare delle domande o meno.
Sì, assolutamente, diciamo che insomma tu hai ricordato questo aspetto delle liste d'attesa, e diciamo uno dei punti forti che proprio viene denunciato nell'opuscolo realizzato dalle compagne è proprio il discorso che teoricamente esistono delle normative anche a livello regionale, delle linee guida che indicano che l'obbligo da parte delle breast unit, cioè delle unità che si occupano appunto del tumore al seno, di prendere in carico le pazienti e quindi di prenotare le visite di cui necessitano, e quindi quanto previsto appunto dal protocollo oncologico, e che non vengono quasi ovunque assolutamente non rispettate, per cui una donna che si trova già a vivere una condizione chiaramente di difficoltà dovuta dalla patologia, si trova poi magari ogni sei mesi, perché normalmente è quella la frequenza dei controlli oncologici, a dover sbattersi in giro per la regione per trovare un appuntamento per la mammografia, l'ecografia e le varie analisi che gli vengono prescritte, e quindi naturalmente anche qui chi ha i soldi se le va a fare privatamente, oppure magari attraverso le assicurazioni, che sono quest'altro elemento di spoliazione del servizio sanitario pubblico, e mentre le persone normali, quelli che come noi vivono di lavoro, si non sanno insomma che pesci pigliare, e in questo senso ugualmente avviene su tanti altri elementi che riguardano il servizio sanitario. Quindi da questo punto di vista credo che la questione dello sportello sia una opportunità che voi in qualche modo offrite al territorio, o meglio offrirete al territorio, per poter organizzarsi e affrontare questi problemi, questi gravi e difficili problemi. Ecco, in questo senso qual è un po' l'aspettativa che registrate nel vostro territorio rispetto alla possibilità appunto di costruire delle forme per rivendicare il, alla fine il diritto alla salute e alla cura.
Allora l'altra parte diciamo hai completato quello che io non avevo detto giustamente, e l'altra parte del dibattito e dell'iniziativa è proprio su questo, è stata sul fatto che Viterbo, la provincia, i paesi, insomma, noi abbiamo piccole zone, distretti territoriali, come li chiamano loro, come li chiamiamo noi magari, loro li chiamano in un'altra maniera, praticamente dislocati a chilometri e chilometri, cioè sono 8 paesi per una, che ne so, l'Asle di Vedralla c'ha 8 paesi di distanze su quelle che sono, non hanno una fotocopiatrice, non c'è so proprio strutture, per cui una fotocopiatrice intendo che per esempio per fare una persona che cambia un medico, una persona anziana, vanno lì, poi ritornano al paese perché non c'è la fotocopiatrice, fanno un documento, altre cose, ma questo è solo un esempio. Quello che noi cerchiamo di fare in collegamento con i compagni e le compagne del Lazio, ma non solo, è proprio questo, di costruire da una parte gli strumenti informativi e dall'altra gli strumenti di lotta, cioè gli strumenti di lotta sono che tramite gli sportelli e tramite qualunque altra forma, opuscoli eccetera, volantinaggi, presidi o quello che è davanti ai vari posti, di riuscire a costruire una piattaforma che valga, magari nello specifico sarà articolata diversamente in ogni territorio, ma riuscire a costruire veramente dei punti di piattaforma che riescono a ribaltare un pochino la situazione, che sappiamo bene che in questa società non è possibile costruire, non è possibile avere una società gratuita, laica, umanizzata, pubblica e unica, però è evidente che bisogna tirarsi su le maniche, come si dice, e cercare di costruire questo percorso che preveda migliaia ormai di assunzioni nei posti di lavoro, che preveda una sanità unica tra pubblico e privato. Non mi va adesso di entrare nel merito del privato, da noi è ancora più allucinante in altri posti, le RSA sono proprio cimiteri, eccetera, eccetera. E cercare di costruire un percorso che riesca a ottenere piccole vittorie, cioè riuscire a ottenere a qualcheduno invece delle solite liste d'attesa di 6 mesi, 8 mesi, accelerare questo, riuscire a unire insieme lavoratori, utenti, privato o pubblico che sia, sono alcuni elementi dei tanti che insieme stiamo costruendo, per cui si è parlato anche di questo percorso che si sta facendo in generale, noi ci siamo in pieno. Chiaramente noi stiamo costruendo un corteo, se ci riusciamo, stasera c'è un'importante riunione delle varie situazioni piccole e misere del viterbese, se ci riusciamo sarebbe un fatto storico, il giorno dello sciopero faremo un corteo non con migliaia di persone, ma speriamo con centinaia di persone, con anche i contenuti che riguardano questo tema, insomma la sanità e la salute.
Sì,
e su questo, per non farla troppo lunga, noi lavoreremo e stiamo lavorando affinché l'assemblea del 26 a Porto Fluviale nazionale e la costruzione di iniziative nazionali, quale quella del 17 dicembre a Roma o quello che si deciderà nelle varie città, riesca a costruire non solo un livello di studio ed analisi di quello che è la questione salute e sanità in generale per tutti i proletari, tutti i lavoratori e lavoratrici, ma anche un piano di lotta che riesca a ottenere insomma piccole vittorie che però siano un esempio per tutti quanti collegati con gli altri settori della società.
Sì, un'ultima domanda te volevo fare proprio relativamente a questo, in particolare al vostro territorio, no? Noi nel volantino che abbiamo distribuito in quel del Brancaccio con Testando D'Amato, di cui appunto come ho preannunciato parleremo successivamente, abbiamo sottolineato come a fronte di una popolazione che è sempre più anziana, a fronte di una situazione sociale, ambientale, relazionale che determina che oltre il 30% della popolazione del nostro paese risulti malata cronica, nel Lazio nell'ultimo decennio è stato perso oltre un terzo dei posti letto disponibili nelle strutture ospedaliere. Ecco, immagino immagino che questo abbia avuto un impatto particolarmente significativo soprattutto sui territori più periferici, quindi nei paesi e nelle aree limitrofe. Ecco, in questo senso da voi ci sono, leggevo insomma che c'è stato un importante corteo a Spoleto l'altro giorno contro la chiusura dell'ospedale. Ecco, da voi ci sono delle situazioni di mobilitazione, comunque di attivazione rispetto alla questione dell'assenza di strutture sul territorio? Mi ricordo la vicenda di Ronciglione, ma probabilmente ce ne sono altre.
Sì, adesso dico questa cosa, poi purtroppo devo lasciare che mi chiama al lavoro, sono scappato praticamente. Niente, da noi il problema è ancora più evidenziato. Durante la pandemia del Covid tutto è stato incentrato sull'ospedale centrale di Belcolle, quello della città di Viterbo, ma i punti più importanti del viterbese, inteso come Viterbo e provincia, praticamente sono Civita Castellana, Ronciglione, Montefiascone, Tarquinia, ma stiamo parlando di distanze che sono veramente siderali, insomma, e se uno non c'è il figlio, la figlia o l'amico o l'amica, rischia che la salta proprio la visita o qualunque altra cosa, un percorso di cura. Se parlo di cura perché di prevenzione non se ne parla proprio, nel senso che noi discutiamo di questo. La questione salute nel nostro territorio riguarda anche le scorie nucleari, non vorrei dilungarmi troppo, che metteranno insomma 22 su 50 le metteranno, da quello che si è capito, nel viterbese. Abbiamo il problema del litio, le ricerche di litio che ormai sono invase da Nepi a Ferento vicino a Viterbo, che stanno cominciando in questi mesi. La situazione è quella che è, per cui su questo praticamente ci sono stati degli incontri dopo i presidi fatti alla ASL con la ex direttrice generale, che adesso per la mala salina che ha fatto nel viterbese è stata addirittura premiata, l'ex direttrice, che non mi viene in mente il cognome, Daniela, non mi ricordo il cognome, che viene da Parma, un manager che ci ha spiegato tutto quello che è l'azienda, eccetera eccetera. Adesso è stata premiata, andrà a operare in questi giorni a Sant'Andrea, insomma, quindi auguri a chi purtroppo dovrà subire anche questo personaggio come tanti altri. Per cui il problema è proprio questo, cioè il problema è riuscire a articolare delle iniziative sulla questione dei distretti territoriali. Cioè nel PNR ci sta scritto tante cose ma ancora non sono specificate. C'è sta una parte dell'ospedale di Ronciglione abbandonato che ancora non si sa se riaprire le reparti. A Montefiascone, da Belcolle alcuni vanno a Montefiascone a fare alcune visite, usciva fuori l'altro giorno con l'aspetto oncologico, lo fanno a Montefiascone. Capite bene che io, che sono oriolo, viviamo da Oriolo Romano, faccio prima andare a Roma o a Bracciano che andare a Montefiascone, ma non ci posso andare a Roma perché faccio parte dell'ASL di Tetralla, come me, come tanti altri. Quindi la situazione è veramente brutta, tutto incentrato, ripeto, soldi, strutture, finanziamenti in alcuni poli che però non soddisfano. È come Villa di Burtina, che dovrà fare 8 quartieri, cioè la stessa situazione, capito? Da San Basilio a Ponte Mammola, eccetera. Questa è la problematica, e su questo stiamo cercando adesso di passare a un piano di lotta, visto che abbiamo lavorato tanto a livello e con il contributo soprattutto dei compagni del coordinamento regionale, cercare dopo questo sciopero di sviluppare più delle iniziative specifiche.
Bene, mi pare che insomma sia stato abbastanza esaustivo, quindi per il momento ti lascio al tuo lavoro, ahimè, questo grave incombenza che tutti noi abbiamo, e ci risentiamo presto, grazie.
Ciao, grazie, ci vediamo il 26.
Senz'altro, ciao. Bene, appunto, come avete ascoltato, insomma, la situazione nelle province della nostra regione è una situazione molto molto pesante, non che a Roma sia migliore, ma insomma adesso abbiamo voluto fare questo focus. Adesso mandiamo un breve stacco musicale e poi rientreremo in studio parlando appunto di quello che avviene in altre parti d'Europa, ma che ci dà il senso di come questa politica di privatizzazione e messa a profitto della salute non sia un fatto esclusivamente nostrano, ma riguardi tutto il sistema dell'Unione Europea. Mandiamo intanto un stacco musicale, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono è lo 0649 17 50.
Se potessi avere €1.000 al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vena, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada calandata, così come al ritorno, è sempre una salita. Dovrò dosare la fatica, imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta, e che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida, querida, perso in questo angolo d'Europa unita, ti metto la valuta in una posta, la sfiderò per posta, ma poi non basta mica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita, domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà.
Se potessi avere €1.000 al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta. Siamo, ma tu usa la verdura qua quando costa? A costa troppo? No, non si può fare. Non si può fare, non è così. È la solita vita, è il solito miracolo che svolta la giornata. L'evento microcosmico di minima portata, una mangia ricevuta, una cena regalata. E con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestito di seta, di festa, magari fare quattro salti in vista, te gusti, ma forse è meglio se rimani là.
Ma se potessi avere,
se potessi avere
€1.000 al mese,
€1.000 al mese,
senza esagerare, non sarei certo di trovare tutta la felicità,
dalla
casettina,
non si riesce a trovare la felicità.
dire, mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare. Mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare.
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare. Quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole. Quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire. Allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e...
Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria.
Nave senza rotta nella tempesta e smuove soli e le lune in una parte come altrove. Viso mostraci il colore del cuore e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita.
Se ancora non lo sai, presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei, e ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano. Non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare.
Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui. Bocche tremanti per il freddo, ogni chiusi del pianto un muro. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita.
No, non puoi capire, proverò a spiegare mo. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore. No, di fronte allo stupore ti puoi solo cedere mentre quando chiama.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio e dicevamo appunto durante la corrispondenza con il compagno di Viterbo del fatto che in questi giorni arrivano segnali di mobilitazione, di iniziativa sulla salute da più parti e anche in forme differenti. Citavamo il caso di Spoleto. Spoleto appunto è un paese dell'Umbria, uno dei principali centri in provincia di Terni, e dove insomma è stato, come in tanti altri posti, smantellato l'ospedale. Più volte la popolazione del luogo ha chiesto insomma che l'ospedale venisse ridotato del personale e delle reparti, insomma di tutto quello che è necessario a rispondere anche qui ai bisogni di una popolazione fortemente medicalizzata, vista la condizione di età avanzata e soprattutto la condizione di cattiva di difficoltà, insomma di cattiva condizione ambientale che deriva proprio dalla struttura capitalistica della nostra società. Ovviamente anche qui la presidente della Lega ha più volte celato la sua assenza di intervento dietro la pandemia, insomma che in qualche modo è stato uno schermo dietro cui si sono nascosti costi e tanti amministratori che non hanno voluto investire perché interessati ad altro sulla sanità pubblica. Oggi, al di là di quello che ognuno di noi possa pensare relativamente al virus, però il dato di fatto è che non esiste più un'emergenza pandemica dal punto di vista delle strutture sanitarie, non ci sono problemi di posti letto, di terapie intensive o di code ai pronti soccorsi derivanti dalla pandemia. Abbiamo tutti questi problemi, ma li abbiamo esattamente come li avevamo prima del marzo 2020, prima della ufficializzazione della pandemia da Covid-19, cioè una situazione in cui manca la risposta sanitaria, perché si è per decenni perseguito la strada dei tagli, della riduzione del blocco delle assunzioni, del trasferimento della spesa sanitaria da spesa corrente, quindi per stipendi, servizi e quant'altro, a spesa per appalti, quindi a forme di esternalizzazione, di accreditamenti e di trasferimento di risorse pubbliche a vantaggio dei privati, oltre che di politiche di austerity. E diciamo, ecco, nel momento in cui si è evidenziato questo e le risposte che si sono spacciate in questi anni sono emerse come inesistenti, piano piano, senz'altro con difficoltà, ma con continuità e caparbietà, le popolazioni stanno iniziando ad attivarsi. Appunto per questo c'è stato un corteo di 300 persone a Spoleto, ovviamente 300 persone per un paese di quelle dimensioni significa un corteo di massa, ma assolutamente straordinario, e che ha chiesto con forza appunto la riattivazione piena e totale dell'ospedale. Ecco, questo quello che avviene nel piccolo. Più in grande, abbiamo visto fra circa 500.000 di persone scendere in piazza invece a Madrid, e anche qui per dare battaglia rispetto a quello che è il sistema sanitario della capitale spagnola, dove anche in questo caso un governo di destra, della signora Ayuso, del Partito Popolare, fortemente sostenuto anche da Vox, la compagine dell'estrema destra spagnola, tanto amica della Meloni, e questo governo, insomma, anche qui in questi anni ha sfruttato demagogicamente il discorso della pandemia rispetto ai lockdown, alle chiusure, alle politiche vaccinali, eccetera, per mascherare quello che è il normale compito dei governi di destra da qualunque parte del mondo, cioè quello di essere al servizio degli interessi del profitto nella maniera più estrema e più se vogliamo feroce, e contro appunto l'interesse di proletari e proletarie, di lavoratori e lavoratrici. Ahimè, un terreno sul quale negli ultimi decenni abbiamo visto competere le forze della cosiddetta sinistra istituzionale, che hanno cercato a loro volta di cavalcare e cercano e continuano a cavalcare la strada della privatizzazione del profitto e quindi della mercificazione anche della salute, come nel caso del nostro assessore D'Amato. E dicevamo, appunto, queste politiche di destra in qualche modo iniziano ad avere delle prime risposte popolari, certamente molto più significative quelle che abbiamo visto a Madrid, e se vogliamo un esempio, un'indicazione per tutte e tutti noi, e che hanno visto appunto a partire da una delle questioni, insomma, nodali rispetto all'intera organizzazione sanitaria, cioè quella della gestione delle emergenze e del pronto soccorso. Tra l'altro, insomma, parleremo dopo della repressione verso i lavoratori della sanità e vedremo come i pronto soccorso ci rientrano bene. Diciamo, ha visto a partire dal disastro, dall'assenza di personale e di strutture adeguate, dallo sperpero di denaro pubblico che l'amministrazione madrilena ha realizzato in questi anni a discapito appunto dei servizi di emergenza e assistenza, ha visto scendere in piazza un'ampissima fetta di popolazione, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici della sanità, e questo forse è proprio l'elemento più carente in questo momento nei percorsi di mobilitazione in atto nella nostra Italia. E ha visto insieme a loro tanti e tanti comitati, gruppi, organismi più o meno informali di popolazione del territorio, appunto della comunità autonoma di Madrid, e fra l'altro dandoci anche un ulteriore spunto rispetto a quello che è il conflitto qui da noi, e cioè quello di come la regionalizzazione del servizio sanitario, nel caso appunto della Spagna sono le varie comunità autonome, così come sono nominate quelle che potremmo in qualche modo considerare l'equivalente delle nostre regioni, che gestiscono il servizio sanitario. Questo è così con la riforma del titolo 5 della Costituzione, voluto, se ci ricordiamo, dal centrosinistra, e sarà ancora più drammaticamente così qualora passassero i processi dell'autonomia differenziata regionale, diciamo, evidenziano come una volontà comune di mettere a profitto e mercificare la salute, e quindi chiaramente questo non può far altro che produrre una distruzione del servizio pubblico e un spostamento delle risorse verso i privati. La risposta della mobilitazione avuta a Madrid è sicuramente un elemento di forte speranza e di forte indicazione politica per tutti e tutte noi, e quindi speriamo che in qualche modo, insomma, verrà ripetuto, verrà ripreso, funzionerà da esempio per il nostro paese, a partire appunto dall'assemblea del 26 novembre a Porto Fluviale alle ore 10, e assemblea nazionale appunto per la salute, e poi nelle mobilitazioni che da lì si decideranno nelle prossime settimane. Ecco, questo è un po' un quadro della situazione. Mandiamo adesso nuovamente uno stacco musicale che ci introdurrà a una nuova corrispondenza. Dicevo prima, la repressione colpisce le lavoratrici e i lavoratori della sanità, come anche peraltro di tanti altri settori, ma adesso di quello stiamo parlando, e quindi appunto capiamo, insomma, che forme sta assumendo e quali iniziative si sta cercando faticosamente di costruire per contrastarla, e insieme ci soffermeremo pure su elemento direttamente connesso a questo, e cioè quello della costruzione di iniziative nei territori che rivendichino la possibilità, la capacità, la volontà di costruire opposizione diffusa e organizzazione all'interno delle nostre zone. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, il telefono è lo 06 49 17 50. Vi lascio a un attimo di musica.
le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alla là, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. Democrazia, e chi ce l'ha? E poi trent'anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio, come preannunciato abbiamo al telefono un compagno con cui ragionare rispetto a quello che è la repressione che colpisce i lavoratori della sanità, e poi anche parlare delle prossime iniziative che ci saranno questo fine settimana nel territorio della Tiburtina. Pronto?
Sì, pronto, ci siamo.
Perfetto. E niente, appunto, dicevo, l'8 novembre si è aperta, c'è stata la prima udienza del processo per diffamazione nei confronti di un infermiere del Policlinico che ha osato informare la popolazione. Meglio, questa è l'accusa, di aver informato la popolazione sul fatto che, come spesso accade, i potenti hanno dei percorsi diversi dalla povera gente, anche quando si trovano ad approcciare con i pronto soccorsi o comunque con il servizio sanitario pubblico, e quindi appunto a evidenziare una volta di più quella che è una volontà di messa a tacere di qualunque voce dissonante. Ecco, quindi un po' se ci vuoi fare un po' il quadro di quello che è emerso, insomma.
Sì, diciamo che questa l'8 novembre c'è stata questa prima udienza e riguarda, diciamo, la parte penale, perché diffamazione, insomma, è una un'accusa, insomma, una denuncia di tipo penale, quindi è roba di procura, però diciamo, bisogna dire che prima di questa di questo processo, insomma, della parte penale, c'è stata la parte direttamente dell'azienda, che a quel tempo, insomma, si riferisce nel 2019, praticamente mi aveva sospeso già per 6 mesi, poi dopo non ho fatti tutti perché dopo un mese sono andato in pensione, però sostanzialmente mi hanno dato 6 mesi di sospensione con il consiglio di disciplina, insomma, con un procedimento interno. Però questo non è bastato e c'è stata anche la parte, diciamo, la parte penale, e quindi c'è stata questa prima udienza. Tutto è stato rimandato al 20 gennaio, però praticamente il giudice quello che ha fatto è ha accettato, diciamo, la lista dei testimoni che venivano presentati, soprattutto dalla difesa, la mia, diciamo, sostanzialmente, e poi ha accettato anche la costituzione di parte civile sia dell'azienda Policlinico che diciamo dell'allora direttore generale, che era Cenzo Panella, che ha fatto la sua denuncia anche a livello personale. Ora, la costituzione di parte civile prevede il fatto che praticamente hanno chiesto un risarcimento, quindi hanno chiesto il risarcimento di l'azienda di 50.000 euro. E il direttore, l'ex direttore, di 25.000 euro. Ora, dopo di questo, il giudice ha rimandato tutto al 20, perché, al 20 gennaio, perché dicendo se era possibile trovare una forma di accordo, diciamo, extragiudiziale, e quindi ha dato tempo alle parti sostanzialmente di cercare questo accordo, diciamo, su una disponibilità che dalle parti c'era. Poi sui termini di questa disponibilità e su quale termini si giocherà questo accordo, diciamo, sarà tutto da vedere, insomma, questa è ancora una cosa da comunque da vedere. Insomma, questa è in poche parole la cosa, insomma.
Certo, su questo dico, in questo periodo intercorso dai fatti, appunto, il 2019 ad oggi, fra le varie cose che sono accadute, no, c'è stata anche una disposizione emanata dall'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, nella quale si dice proprio espressamente che nessun dipendente dell'azienda ospedaliera può rilasciare, può prendere parola, può rilasciare interviste o comunque scrivere sui social, insomma, prendere parola rispetto a quello che accade all'interno dell'azienda ospedaliera, salvo che sia espressamente autorizzato dalle funzioni comunicative dell'ospedale. La stessa costituzione di parte civile dell'ospedale, in una situazione in cui è mutato il direttore, quindi in teoria non c'è neanche un interesse diretto, diciamo in qualche modo attesta che al di là del caso specifico, al di là di quello che potrà essere l'esito di questo processo e di tutta la solidarietà e il sostegno che noi come tanti e tante diamo a te e in generale a chi si trova in questa situazione, è proprio una scelta, una volontà politica quella di tappare la bocca a chiunque neppure stiamo parlando del fatto rivendicazioni personali o di gruppo professionale, okay. No, stiamo parlando semplicemente che se uno racconta quello che è sotto gli occhi di tutti, perché proprio in questi giorni è un continuo che escano articoli, se non ne sbaglio domani addirittura ci sarà un flash mob di una organizzazione dei medici di emergenza e urgenza per denunciare le drammatiche condizioni che si vivono all'interno dei pronto soccorso. Ecco, c'è proprio questa volontà invece di stendere un totale silenzio su questo.
Ecco. Ah sì, guarda, cioè, questa è una cosa che da una parte si va, diciamo, infatti nessuno, non era obbligato insomma che la nuova amministrazione si costituisse parte civile, al di là insomma del direttore che ha preso proprio una questione personale, che badate bene, riguarda anche, diciamo, il momento in cui sono avvenuti i fatti, quando praticamente ci sono stati dei contenziosi con questo direttore che riguardavano la questione del precariato, insomma della lotta di precari che da 15 anni lavoravano al policlinico e che praticamente stavano per essere licenziati, gran parte insomma poi
tutta la vicenda delle poi, esternalizzazioni, no, della
copertura, sì, la vicenda dell'internalizzazione, esatto, quindi là insomma quindi lì chiaramente hanno individuato come uno di insomma di quelli che stava facendo queste lotte, che stava proponendo eccetera, però diceva al di là di queste cose qua, questa circolare che è stata comunque fatta è una cosa che si respira al di là dell'informazione verso la stampa, verso i social eccetera, ma si respira proprio in qualsiasi cosa che un lavoratore anche diciamo comunicazione che i singoli lavoratori fanno verso la direzione, cioè noi da sempre insomma tutti i lavoratori, se c'era qualcosa che non andava comunque scrivevano una bella lettera alla direzione per esempio e dicevano guardate che qua sta succedendo questo e questo, quindi prendete provvedimenti eccetera. Oggi questo qua non si può più fare e vengono segnalati molti più casi, perché tu non puoi scrivere più al tuo direttore ma devi scrivere al tuo immediato diciamo capo e devi salire tutta la scala gerarchica, per cui il tuo capo poi non può scrivere direttamente al direttore ma al coordinatore dei capi, e su queste storie qua stanno diciamo fioccando censure, comunicazioni, cose, insomma stanno a dire guardate che voi non potete proprio manco scrivermi a me direzione, cioè, dovete scrivere al vostro capo, pensate un po' diciamo l'efficacia che c'ha, che uno che scrive che ne so, l'infermiere oppure il portantino che scrive alla caposala, poi la caposala al coordinatore, poi il coordinatore al capo dell'ufficio infermieristico, poi quello là, cioè quando arriva il direttore quando mai arriva diciamo una storia del genere,
se nel caso è passato un anno
sì, sì ma poi insomma non c'è sta, quindi è proprio una cappa insomma che diciamo tra l'altro si inserisce in una forma anche gerarchica con cui sono gli ospedali, anche le ASL sono gestite, in cui praticamente sono organismi monocratici, cioè c'è un direttore generale che è di nomina regionale, quindi di nomina politica comunque sostanzialmente, e che praticamente cioè in un'azienda privata, che ne so, c'è sta il consiglio d'amministrazione, cioè là non c'è nessun organo diciamo che in qualche modo può contrabbilanciare questo potere assoluto, diciamo, del direttore generale che comanda tutto quanto, quindi diciamo questo, diciamo, è un po' storico, no? nel calcolare che pure, che ne so, gli ospedali, se andate a vedere, hanno proprio una, diciamo, una, anche una definizione dei propri organismi di carattere militare, no? Cioè ci stanno le divisioni, i reparti, cioè come se fosse un esercito sostanzialmente, quindi questo non è un caso, insomma, ricalca però un po' la, diciamo, la situazione che c'è sta. Questo, diciamo, è uno dei dati. L'altra questione, diciamo, che c'è sta, è questa questione, diciamo, un po' più specifica, che riguarda il pronto soccorso, insomma, il pronto soccorso dove praticamente le condizioni non solo non migliorano ma peggiorano, quindi diciamo puntualmente escono fuori articoli dei giornali, storie, ma anche politici, no? Cioè quelli che stanno all'opposizione prima di ogni elezione, se fanno il giro dentro il pronto soccorso, dicono: ah, questa è una situazione insostenibile, qui non va bene, perché cambia tutto, fa tutto, le dichiarazioni di stampa e tutto, eccetera. Però loro li possono fare. Se si azzarda a farlo un lavoratore, diciamo, te massacrano con questa cosa, poi dura per anni. Ora, io due parole su stazione dei pronto soccorsi volevo dire, perché sembra un fenomeno ineluttabile, no? Come, che ne so, come stagioni, come, cioè è così, il pronto soccorso scoppia, il problema del personale non è solo un problema di personale, è un problema di gestione, di organizzazione. E il fatto che sia concentrata dentro un'area estremamente piccola di un pronto soccorso, che rispetto all'ospedale sarà il, che ne so, 5% dell'area, dell'intero ospedale, è, diciamo, una concentrazione dei pazienti talmente alta che non trovano sbocchi, è una scelta politica alla fine, è una scelta gestionale. Cioè questa storia non viene neanche diluita in tutto l'ospedale, si concentra essenzialmente là, e meccanismi pure per affrontarle queste cose ci sono dei modi, insomma, se non altro per insomma venire incontro a questo, che è un fatto fisiologico. Cioè il problema dei pronto soccorsi non si risolve dentro i pronto soccorsi in genere, si risolve diciamo con l'ospedale, col territorio, con tutte queste storie qua. Il pronto soccorso rimane, diciamo, il punto focale che strutturalmente diciamo assorbe poi e subisce diciamo la concentrazione maggiore dei disagi su queste storie. Questa è stata un po' la battaglia pure da vita mia, che ho sempre lavorato più o meno in ambiente di pronto soccorso, e cambiare queste situazioni con queste spianate di barelle dove praticamente c'è sta la gente a contatto fisico proprio, per cui tu c'è un'infermiera che deve andare a cambiare flebo, a fare qualsiasi cosa, deve spostare le barelle, posare la, che ne so, quello che c'è in mano su una barella, poi rispostarla su un'altra, cioè sta fuori da ogni grazia di Dio una questione, oltre che per i pazienti, ovviamente, che chiaramente cioè sta quello, situazioni che durano giorni, cioè da noi ancora è così, diciamo, succede che praticamente il reparto che ha più vitti, cioè più fitti, è pronto soccorso rispetto a tutti gli altri reparti. E quello non è un posto dove per esempio si può mangiare, perché stai su una barella, non ci stanno il modo per poggiare i piatti, quindi gente che si sbrodola, gente che in condizioni assurde, gente che mentre quello sta così quell'altro vomita, cioè questa è la situazione, insomma, e questa è una situazione che diciamo che permane e che continua fino adesso, e quindi c'è molta attenzione su questa storia qua, cioè da lì non deve uscire fuori niente, e quindi quando praticamente poi c'è, capita per il fopperaffa qualcuno che è, diciamo che
riveste un ruolo un po' più alto nella gerarchia sociale.
Bisogna provare dei percorsi alternativi, cioè, perché non puoi mettere in mezzo a una storia del genere, cioè è quello che è successo sostanzialmente, no, che è successo, che succede, succede sempre, poi non è che è un meccanismo proprio che si distorce, no? In cui diciamo tutti i meccanismi vengono addomesticati e questi ci passano proprio dentro questi posti qua. La vicenda, insomma, senza entrare dentro i termini della questione, comunque la vicenda è questa. L'altra questione è pure che, insomma, stanno a chiedere soldi, insomma 50.000 euro, più o meno 75.000 euro a gente che insomma che campa del proprio stipendio e mo da propria pensione, che so quelli che so, insomma, no? Invece sostanzialmente chi gestisce queste situazioni da decenni, che rimangono immutate, cambiano i direttori, ma la situazione rimane sempre, cioè nessuno che chiede un euro che stanno a gestire sta storia, e là i stipendi sono tutt'altro, no? Che quello c'ha il potere assoluto e c'ha anche uno stipendio assoluto che ultimamente è stato pure, insomma, c'è stato qualche tentativo perché sono un periodo in cui gli stipendi dei direttori non avevano proprio limiti, dopo se so diciamo
sì l'hanno calmerati e parliamo dei 240.000 euro l'anno,
ecco, 240.000 euro, ma sono 240.000 euro non complessivi, perché poi ci stanno i premi dei risultati, va a capire quali sono i risultati, ma insomma comunque poi ti vieni pure i premi dei risultati, storie, impicci, imbrogli, non solo, ma tutte poi le varie tutte altre questioni, insomma, che succedono, quindi si danno consulenze, cose, benefit di tutti i tipi, insomma gira una marea di soldi. Insomma, questi si chiede una lira, insomma, questi stiamo così, questa è la mette in luce proprio qual è il rapporto, diciamo, fra le classi sostanzialmente dentro questa storia. E quindi se tu devi subire prima la sospensione, poi fai la denuncia, poi devi rimediare avvocati, devi pagare avvocati, fai il processo, poi ti chiedono pure i soldi, su una storia che non finisce mai. Cioè, ma chi si muove più, ma chi si azzarda di più, niente, insomma, ora non sarà manco questo la cosa che ferma tutto, insomma, no, però è un sistema assolutamente malato, insomma, questo io stavo pure a pensare, insomma, poi io dico, no, con tutta la marea di morti sul lavoro, di infortuni che ci stanno, che sono in aumento, eccetera. Ma insomma, ma se uno deve denunciare l'insicurezza, la non applicazione delle norme di sicurezza, ma chi lo fa se dopo c'ha, se c'ha, diciamo, questo tipo di conseguenze? Quindi al di là, insomma, diciamo, intanto gli ispettori famo quelli, ma insomma sostanzialmente bisogna pure questi ti tagliano proprio l'erba sotto i piedi, perché insomma, ma chi denuncia più niente, insomma, ma chi gliele segnala agli ispettori, quando poi devi passare prima il tuo capo, poi il tuo sopraccapo, poi il tuo, cioè 10 gradini di girarci prima di tirar fuori qualcosa, insomma, questa è un po' la questione, ecco.
Certo, senti, visto che insomma mi sembra che chiaramente su questo c'è una volta di più la necessità che si costruiscano percorsi di solidarietà, casse comuni, perché chiaramente solo una forza collettiva può affrontare questo stato di cose, e in questo insomma speriamo nei prossimi giorni già di iniziare a fare qualche cosa. Ma tu giustamente sottolineavi come questa condizione all'interno dei pronto soccorso sia in qualche modo la visibilità più immediata, più diretta di una condizione di difficoltà e di assenza di servizi sanitari e in generale, no? A partire dai territori e da quello che abbiamo sentito prima parlando su un ambito provinciale come può essere quello di Viterbo, e che abbiamo detto facendo riferimento a Spoleto e così via. Ecco, in questo senso quindi diciamo in una certa maniera l'iniziativa che domenica farete a Casale Alba 2 di presentazione dei lavori rispetto alla battaglia per la riapertura di Villa Tiburtina si salda strettamente con queste vicende, seppure apparentemente invece è su un terreno diverso.
Sarda tutto, speriamo che da tutte queste sardature esce fuori qualcosa, perché sennò stiamo messi male, voglio dire. Comunque sì, insomma, domenica facciamo questa cosa, questa iniziativa. L'iniziativa è sostanzialmente la presentazione di questo questionario sui bisogni sociosanitari nel quartiere. Sono stati, insomma, ci hanno aiutato dei ricercatori, ricercatrici soprattutto dell'università, con i quali, insomma, con le quali abbiamo costruito questo questionario e l'abbiamo, insomma, fatto. Poi l'abbiamo fatto sostanzialmente al di là, fuori supermercati, banchetti, negozi, ma una buona parte l'abbiamo fatto tra i genitori, per esempio, del doposcuola del Mammut, che diciamo è esploso nel Covid, nel tutta la fase della pandemia, si è riempito, insomma, sta una marea di ragazzini, e fra l'altro c'è una composizione sociale che è, diciamo, all'80-90% di persone comunque immigrate, insomma, che stanno qua, e quindi è pure, diciamo, uno spaccato abbastanza che è nato a chiaramente noi non è che facciamo solo statistica, insomma, no, è una forma di affianco allo sportello sanitario che abbiamo aperto, a storia di Vademecum, a tutte queste cose, però sostanzialmente a noi ci serve perché noi le cose le vogliamo diciamo affrontare. Quindi è una presentazione di questi questionari che però ci servono per aprire delle campagne, insomma, delle campagne proprio sul soddisfacimento di alcuni bisogni, diciamo, che sono emersi da questionari e che praticamente non trovano comunque soluzione. Per cui noi la battaglia di Villa Tiburtina, in cui praticamente a fine, dopo un sacco di casini, siamo riusciti a farla mettere nell'elenco delle case di comunità che aprono, però insomma il tentativo che hanno fatto pure questi di dire vabbè, non vi preoccupare, quando c'è Villa Tiburtina funziona tutto, no, a parte che quando aprirà, se aprirà, chi ci andrà a lavorare, tutte queste questioni. Ma sostanzialmente qui non è che noi aspettiamo 2-3 anni prima di affrontare certe storie, e poi non ci crediamo che appena apre succede tutto. Tanto andiamo a vedere. Una delle questioni che per esempio stiamo preparando è questa della parte odontoiatrica, soprattutto dei bambini, perché questa è una parte che è completamente lasciata al privato. E lì è effettivamente proprio un settore dove se c'hai soldi te puoi curare, e anche a seconda dei soldi che c'hai te puoi curare in un certo modo, oppure non te puoi curare per niente, proprio perché le spese sono. Allora, tra l'altro sono dei prodromi, perché poi si svilupperanno tutta una serie di patologie in età adulta, insomma, che non riguardano solo la parte odontoiatrica ma tutte le altre. E quindi su questa storia qua noi stiamo lavorando, stiamo preparando uno screening su un campione di questi ragazzi, in modo da tirar fuori praticamente quella che è una fotografia dell'attuale realtà, con i costi che ci vorrebbero per farlo, per rivendicare comunque questo è un servizio che ci deve stare, ci deve stare da subito, insomma. Stiamo, insomma, facendo tutte queste cose qua. Il problema è sempre lo stesso, insomma, sostanzialmente, che certo, quindi la manifestazione di Madrid da una parte te rianima, da una parte te piove sconforto, perché cioè, perché quando succede una storia del genere stavo molto meglio, cioè. Quindi le difficoltà sono tante, smuovere la gente urditante, togliere questa sfiducia non è facile. non è facile neanche trovare, diciamo, la chiave, i rimaldelli che entra dentro questa storia. Noi ci stiamo provando, quindi faremo questa cosa. Sarà a Casale, sarà il pranzo, dopo un momento di socialità, e poi nel pomeriggio ci sarà la presentazione con delle slide, con le ricercatrici che l'hanno fatto, un po', e anche, diciamo, una discussione rispetto alle prospettive di questo intervento effettivamente territoriale. Ecco, questo
certo.
È un po' il quadro della situazione.
Bene, io ti faccio una domanda velocissima perché siamo tardi e dovremmo fare anche un'altra corrispondenza, ed è questa, a parte poi magari se ricordi l'appuntamento di domenica e tutto quanto, rispetto all'Assemblea Nazionale del 26, insomma, questi temi come riuscirete a portarli, come riuscirete a farli vivere?
Noi... cioè, su queste cose, diciamo, le nostre iniziative, i nostri, cioè, le riportiamo queste cose a livello sia, diciamo, regionale, cittadino e diciamo, e anche nazionale. Diciamo, una delle questioni, penso che ci sia, che bisogna cercare di fare sto salto, diciamo, che ci siano più situazioni, diciamo, effettivamente con dei percorsi territoriali. Purtroppo questo è un problema di tutti, compreso noi, cioè ce l'abbiamo tutti quanti, è il fatto che, insomma, sostanzialmente ancora si muovono, diciamo, su queste cose so come dire, i militanti, insomma, quelli più motivati, ancora, diciamo, le persone non ci si portano a questi diciamo appuntamenti, ma è chiaro che alla fine diciamo, pure i problemi che affrontiamo noi non è che li potremmo risolvere qua, devono trovare per forza, diciamo, una diciamo la massa critica, diciamo, che poi riesce a cambiare qualche cosa, insomma, riesce a cambiare un po' le regole, perché se no diciamo rimangono tutti sforzi vani. Quindi sono tutti i passaggi che, insomma, serviranno. Noi il 26 ci staremo e vedremo un po', insomma, quali sono le possibilità pure per la manifestazione nazionale, insomma, vediamo un po', insomma, questa cosa. È chiaro che, insomma noi ci stiamo in questo progetto, noi, insomma, chiaramente siamo interni, diciamo, ecco.
Certamente, va bene. Allora, se ricordi solo l'appuntamento di domenica, indirizzo,
sì,
insomma,
domenica c'è il pranzo dalle 13, diciamo, in poi c'è sta il pranzo giù al Casale, e dopodiché alle 15, insomma, inizierà questa presentazione, poi una discussione, insomma.
Il tutto a Casale Alba 2, che
a
si
Casale
trova
Alba 2, che sta al Parco De Cuzzano. L'indirizzo, diciamo, è l'entrata, perché è il casale dentro il parco, che è via Gina Mazza, angolo via Paternò di Sessa. Praticamente è una traversa di via Casal de Pazzi. Dalla metropolitana saranno 10 minuti a piedi, insomma, se uno venisse con la metro, se no con la macchina. L'indirizzo è quello che vi ho detto.
Perfetto, grazie e ci vediamo domenica. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Bene, andiamo veramente di corsa perché siamo in ritardo, subito con una ulteriore corrispondenza. Vi lascio alla musica nel frattempo.
Fuga dai campi.
Radio Onda Rossa, rientriamo in diretta, siamo un po' lunghi, però insomma penso che 10 minuti, un quarto d'ora ce l'abbiamo a disposizione. Pronto, ciao?
Ciao, pronto.
Ciao.
Buonasera a chi è in ascolto.
Bene, e appunto come dicevamo con te vogliamo un po' concludere questo percorso che abbiamo fatto oggi parlando di quello che poi è un po', l'abbiamo detto, no? Abbiamo parlato del taglio degli ospedali e del servizio sanitario sul territorio a Viterbo, piuttosto che nelle periferie di Roma, abbiamo parlato della nomina politica dei direttori generali e poi del processo di repressione contro i lavoratori all'interno degli ospedali e così via, e tutto questo ha un diciamo un responsabile ben preciso, che è l'assessore alla sanità, nello specifico il signor D'Amato, il quale ha pensato bene lo scorso 10 novembre, giovedì scorso, al Teatro Bancaccio di lanciare la sua candidatura a presidente della Regione Lazio, come a dire, insomma, ho fatto un bel lavoro come assessore, mo lo faccio pure su tutto il resto. E noi insomma siamo andati lì insieme ai Movimenti per il diritto all'abitare e al Coordinamento contro gli inceneritori di Albano a ricordare che il suo lavoro è consistito per esempio nel taglio di un terzo dei posti del strutture ospedaliere.
Magari ve lo racconto io.
Vai, esatto. Vai.
No, perché sì, D'Amato è sicuramente responsabile, ma non ci dimentichiamo mai il presidente di regione Zingaretti, dimissionario, che ha le sue belle responsabilità, e infatti poi, insomma, la caldeggia questa candidatura, che fra l'altro sta un po' ancora così sospesa, perché non si capisce se faranno le primarie o meno, se poi come andrà a finire col Movimento 5 Stelle, sulla questione dell'inceneritore a Roma e così via. Insomma, comunque, per riassumere, appunto, come dicevi tu, siamo andati giovedì, lo sapevamo da qualche giorno che era stato pubblicizzato questo appuntamento, e proprio la mattina stessa Zingaretti si dimette, perché è stato eletto al Parlamento, come sicuramente sapete, quindi proprio in concomitanza qualche ora prima di questa iniziativa. E come dicevi tu, siamo andati lì con realtà del Lazio e non solo di Roma, perché non gliela volevamo far passare liscia, ci vuole veramente una bella faccia di bronzo per presentarsi e dire abbiamo lavorato tanto bene, perché questo qualcuno ha detto, e quindi adesso ci riproponiamo. E la sala era pienissima, infatti qualche incertezza, diciamo, nostra, che non capivamo bene se potevamo o meno entrare, come era la questione, per cui comunque alla fine siamo riusciti a entrare, ma purtroppo in platea non era possibile perché era già piena. Comunque poi alla fine forse è stato pure meglio essere nella galleria. E diciamo che la composizione della sala era proprio classica, insomma, perché era un po' abituato a vedere un po' questo elettorato del PD come si presenta, era proprio classica, e noi eravamo una sorta di macchia strana, noi occupanti delle case, appunto, i compagni e le compagne delle lotte alla nocività nei castelli e non solo. E quindi, diciamo, si è aperto in una maniera veramente grottesca, cioè con una prolusione di Corrado Augias che è durata una ventina di minuti, che io non nemmeno sono più in grado di portarvi qualora lo volessi fare, perché era una cosa veramente insopportabile, fintamente colta, spaziava veramente su tutto e non si capiva proprio perché l'avessero fatto.
Una cosa coinvolgente proprio. Una cosa coinvolgente proprio.
E guarda, proprio fra un po' si sentiva la gente che russava. Comunque, e dopo di lui dice beh, adesso facciamolo finire, poi parlerà D'Amato. Invece no, perché poi questa è la cosa importante, si sono seduti 5 personaggi, tra i quali un giornalista, Sergio Rizzo, e i due che abbiamo lasciato parlare, diciamo, che sono stati un medico dello Spallanzani e una dottoressa del, mi pare, San Camillo, non vorrei sbagliare. E lì è tutta una, diciamo, autoglorificazione di come avevano lavorato bene, ma badiamo, non si è nominato affatto il problema della sanità nel Lazio, le cose anche che sono state dette in questa trasmissione, che comunque diciamo da anni, era tutto incentrato su quanto erano stati bravi rispetto al Covid, il che fra l'altro andrebbe insomma anche visto un pochino, perché le cose non stanno esattamente così, direi, per niente. E in effetti prima dell'inizio della questione è stato distribuito un libro bellissimo dal punto di vista estetico, patrocinato da Salute Lazio, Regione Lazio, con la prefazione di Zingaretti, di pure D'Amato, che parlava appunto di un sacco di foto di quanto erano stati bravi e per quanto sono importanti i vaccini, che adesso dicono che controllano, diciamo, gli aspetti più gravi della malattia, cosa che all'inizio, ricorderete benissimo, non era stato detto, ma si era detto se non ti vaccini muori, per semplificarlo. Comunque dopo il secondo intervento ci siamo alzati tutti e tutte in piedi, abbiamo provato a sgrotolare gli striscioni, uno ci siamo quasi riusciti, c'erano gli striscioni appunto delle case e dei compagni e delle compagne dei comitati contro la nocività, quello purtroppo della sanità non è entrato, però siccome avevamo i volantini dove c'erano tutte le firme, devo dire che poi i pochi giornali che hanno riportato questo intervento nostro hanno potuto insomma dire esattamente che c'era il coordinamento regionale sanità del Lazio, che c'erano appunto i compagni dei Castelli, che c'erano gli occupanti dei movimenti per l'abitare. Quindi questo, diciamo, l'hanno citato tre giornali mi pare, e gli altri se ne sono guardati bene. A quel punto potete immaginare il paradigma che c'è stato al grido di non è democrazia, perché ce lo devono insegnare loro a noi cos'è la democrazia, rispetto anche a tutto quello che chi ha ascoltato la trasmissione ha sentito, no? La democrazia è per loro è che possono fare quello che gli pare e nessuno può assolutamente dire qualche cosa, fino alle estreme conseguenze dei compagni che si trovano appunto con una denuncia per diffamazione.
È emblematico di questo, poi peraltro il video del Fatto Quotidiano, no? Dove alla fine, rispetto a Calenda che vede voi che andate via e qualcuno di voi che gli grida il termovalorizzatore fatela ai Parioli, e c'è sta quello che dice, ecco questa è la democrazia, proprio da che pulpito.
Sì, infatti, vabbè, questo sì è facile insomma poi fare osservazioni del genere. Comunque abbiamo preso il megafono mentre sollevavamo gli striscioni, abbiamo detto qualche cosa riguardo alla questione della sanità, sono riuscito a dire qualcosa sulle liste d'attesa, ma insomma era veramente complicato. Alla fine difendendoci da questi che cercavano in tutti i modi di tacitarci e di buttarci fuori dal teatro, che poi questi seduti sul palcoscenico che continuavano imperterriti a parlare, che non si sentiva niente ovviamente tra chi strillava contro di noi e noi che strillavamo forse pure più forte, alla fine era pure ridicolo, no? Perché adesso io mi immagino in un mondo diverso, no? Va bene, scendete, no? Non so se vi ricordate Pippo Baudo al Festival di Sanremo, che fece scendere gli operai, non mi ricordo di che fabbrica, che protestavano, no? Li fece scendere sul palco, cioè uno si aspetterebbe in un mondo parallelo una cosa del genere, no? Ma per carità, no, non, assolutamente non devi disturbare il manovratore in nessun modo. Però diciamo quello che al di là di tutto, poi alla fine ovviamente siamo usciti, abbiamo continuato a megafonare fuori, poi un po' di Digos, qualche identificazione, ma quello come insomma ce lo aspettiamo, non è quello certamente che ci ferma. La cosa impressionante è che l'hanno proprio detto, abbiamo lavorato tanto bene, per cui rieleggeteci. Io non lo so come andranno a finire le cose, io gli ho gridato, non so che perdete pure questa volta, con riferimento ovviamente alle politiche, però è veramente incredibile, cioè io non so se un distacco totale dalla realtà, nel senso non che non sanno come si sono comportati, ma non solo in questi 5 anni, ma anche addietro. Ma pensare che la gente non se ne accorga, che la gente non sappia quanto è complicato, se non impossibile, avere a che fare con la sanità in questa regione, no? E vi dico, io ho, ho cercato di prenotare, dico solo questo, una visita ortopedica in un ospedale romano, e la persona che stava dall'altra parte del telefono a Recup quasi si vergognava di dirmelo. Poi alla fine dico, ma me lo dica, guardi, il 14 agosto. Quindi voi vi rendete conto, insomma, lo sapete, poi chi ascolta lo sa, perché ha a che fare con queste questioni tutti i giorni. Comunque ci sembrava importante tanto andare a dire, non tanto a loro, c'era anche il sindaco Gualtieri in platea, andare a dire a loro che comunque va sempre bene, ma anche a chi è andato lì, perché poi farà, probabilmente ritiene che dovrà nuovamente leggere questa gente, che insomma le cose non stanno come gliele raccontano, come loro se le sognano che siano, perché insomma è impossibile. Mi preme anche a continuare a sottolineare che questo libro, no, uno dice, vabbè, che avete fatto nella sanità, adesso ci scriveranno dei numeri, delle cose che metteranno, no, tutto sui vaccini, quanto sono belli i vaccini, quanto abbiamo lavorato bene, quanti eroi ci sono nella sanità, tutte foto di hub vaccinali, eccetera eccetera, perché la regione Lazio secondo loro si è comportata meglio di altre regioni. Questo io non mi interessa, questo qua, io guardo un po' il quadro generale. In questa regione certamente non è che le cose sono andate così bene, perché ci sono tante cose che si possono raccontare e che stanno uscendo fuori, insomma, riguardo anche alla campagna vaccinale, anche se come al solito fanno fatica a uscire sui media, se ne guardano bene i giornalisti, e invece del caso proprio di chiamarli così, anche se non sono le zone di guerra, diciamo di pubblicizzarle, per cui poi le viene a sapere ovviamente magari da giornali e da siti esteri. Però insomma io direi che è stata una cosa positiva, che sicuramente è una qualcosa, non dico da ripetere in questi termini, ma comunque fargli sentire, e cerchiamo di fargliela sentire in ogni situazione in maniera forte, questa nostra volontà di cambiare le cose, per quanto possiamo riuscirci, e riusciamo anche a coinvolgere il più possibile delle persone, insomma, che hanno a che fare con la sanità e anche non solo, perché poi facciamo le corna, ma insomma è qualcosa che se non coinvolge noi direttamente sicuramente coinvolge chi abbiamo vicino. E tra l'altro ricordiamo, e l'abbiamo detto tante volte, che la Regione Lazio è assolutamente fuori legge per quanto riguarda le norme sulle liste di attesa, e però adesso appunto sicuramente, insomma, l'hanno annunciato, il loro programma consiste anche nell'allargare ancora di più la fetta che spetta cioè che gli faranno spettare loro ai privati, per appunto secondo loro tamponare. E tra l'altro questo, cioè, lede anche la libertà di scelta del medico da cui ti vuoi far curare, la struttura che tu ritieni insomma più se ti va bene, che ti ci sei trovato bene, che ti conosce eccetera. Questo è qualcosa che è impossibile, perché appunto, e anche la responsabilità dei medici di famiglia rispetto a questo, che spesso sono anche un po' stitici, diciamo, no? a farti un'impegnativa, una prescrizione, insomma, che preveda almeno sulla carta un intervento più rapido. Poi sappiamo bene che questo non avviene, ma questo ti può dare anche la possibilità, insomma, di intervenire. Ne abbiamo parlato tanto, è stato citato prima il nostro opuscolo, insomma, quindi non ci torno sopra.
Va bene, mi sembra che sia stata piuttosto esaustiva. Diciamo che l'iniziativa verso D'Amato eppure ci accompagnerà verso l'assemblea del 26 novembre a Porto Fluviale, e quindi intanto ti ringraziamo, visto pure l'ora tarda che abbiamo fatto.
Sì.
se non c'hai altro da aggiungere,
grazie,
ti saluto. Grazie.
Grazie a te.
Ciao, grazie.
Ciao.
Appunto, siamo arrivati alla conclusione, è stata una trasmissione senz'altro ricca. Prima di salutarci, ricordiamo almeno questi tre appuntamenti che abbiamo citato nel corso della trasmissione, e cioè il 18 e il 19 novembre, quindi venerdì e sabato, dalla mattina alla sera, il convegno sulla rigenerazione urbana, insomma su un modello diverso di città, che si terrà presso l'occupazione di Metropolis a via Prenestina, e domenica pranzo e poi alle 13 e poi a seguire alle 15 presentazione dei risultati del questionario che le compagne e compagni dell'Assemblea di Ravenna Villa Tiburtina hanno condotto all'interno dei loro territori, dei loro quartieri. Il tutto si svolgerà presso il casale Alba 2, ingresso da via Gino Mazza, spero di non ricordarmi male. In ogni caso, se scrivete casale Alba 2 su qualunque motore di ricerca di internet troverete indirizzo preciso. E invece sabato 26 la mattina alle ore 10 fino alle 14 per permettere poi di partecipare alla manifestazione contro la violenza maschile sulle donne, e ci vedremo appunto il 26 mattina alle 10 alle 14 presso l'occupazione abitativa di via del Porto Fluviale 12. Con questo è davvero tutto, ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, questa è la trasmissione a cura del Coordinamento Regionale Sanità. Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno ascoltatori e ascoltatrici, e potete realizzare andando appunto sul sito della radio nella sessione sostienici, oppure col conto corrente postale 6180 4001 intestata a Cooperativa Culturale del Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185 Roma. Con questo vi salutiamo, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.